voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani, sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia comunemente detta merda. Qui non si fanno distinzioni razziali, qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno. Capito bene, luridissimi vermi?
Sì, signore!
Piovono bombe, serial K questa sera. Benvenuti all'undicesimo episodio. Serial K, le serie TV alla radio. Benvenuti, come dicevamo, all'undicesimo episodio di Serial K. Ringraziamo la redazione e tutti i ragazzi di Radio Città del Capo che hanno appena finito questa splendida diretta da Chinodromo e iniziamo il nostro episodio dedicato alle serie di guerra con le zinne, il fucile e gli occhiali. Lo sappiamo, il tema è molto delicato, le tragedie sono reali, la guerra è uno schifo, però visto che qui si fa un po' di critica televisiva, di intrattenimento, concedeteci questa sera il diritto alla leggerezza con la quale vi possiamo dire che stiamo per trattare uno dei generi più affascinanti, più divertenti della serialità televisiva. Un genere che ha prodotto mostri sacri come Band of Brothers, The Pacific, Aimat, tanto soltanto per citarne veramente soltanto qualcuno, e che ancora oggi, visto che il materiale purtroppo non manca mai, sta scrivendo pagine davvero interessanti che vanno da Homeland, di cui parleremo nel prossimo episodio dedicato alla guerra, di Honorable Woman, passando per Game of Thrones, Vikings, The American e tantissimi altri.
E volevo salutare mio amico Putin e dire che gli vogliamo un sacco di bene.
Sì, sì, di non partire proprio stasera, grazie. Il bello è che è un genere molto trasversale geograficamente, come vedremo, titoli di ogni nazione, ovviamente, a parte l'Italia. Partiamo subito, non perdiamo tempo, però
Sergente
prima...
Matteo non
lo no, Sergente Matteo non parte. Vogliamo prima ricordarvi però che oggi è partita la campagna abbonamenti di Radio Città del Capo e quest'anno si chiama Cuore a Bussola e ovviamente a questo punto noi non facciamo altro che chiedervi di abbonarvi. Dal 1992 addirittura Radio Città del Capo si autofinanzia grazie proprio al contributo dei suoi ascoltatori. Abbonarsi è molto facile, è sempre possibile e potete sottoscrivere tre diverse quote di abbonamento: 39 euro, 89 euro o 149 euro l'anno. L'abbonamento non solo fa sopravvivere noi e fa sopravvivere la radio, ovviamente migliore del mondo, ma vi dà anche la possibilità di ottenere sconti e promozioni in una lunghissima serie di esercizi e tanto altro
addominali,
ancora.
Piegamenti
bravi Mastrota, sei stato bravissimo.
Grazie, tra l'altro la batteria di pentole in omaggio, così come invece non è in omaggio la serie meravigliosa di magliette che sono state prodotte proprio da The Park e da Radio Città del Capo proprio per sostenere la campagna abbonamenti. Vi ricordiamo che le potete acquistare alla modicissima cifra di 10 euro per i nuovi abbonati e 15 euro per tutti gli altri. A questo punto non possiamo far altro che mandarvi sul sito radiocittadelcapo.it e sulla pagina Facebook della radio per scoprire come fare. Partiamo con la puntata in diretta dalle Ardenne questa sera, l'atmosfera è molto pesante, il soldato Ryan, John Rambo, il sergente maggiore Hartman, il colonnello Kurtz e il soldato Jane vi danno il benvenuto sul fronte occidentale. Partiamo con il primo pezzo della serata, pezzo clamorosissimo, direttamente da Full Metal.
Allora, come sentite dalla sigla, siamo dentro The Newsroom, la nostra rubrica sulle serie appena chiuse o le nuove promesse, e parliamo subito con un titolone, The Man in the High Castle. Cosa sarebbe successo se la Seconda Guerra Mondiale l'avesse vinta Hitler e se l'atomica, ad esempio, l'avessero sganciata su Washington invece che su Hiroshima e Nagasaki?
E chi se ne frega?
Esatto, tanto per rimanere così.
Tanto per rimanere.
Politically correct proprio.
Comunque, insomma, a questa spinosa domanda ha risposto negli anni, circa un mezzo secolo fa, uno dei più grandi scrittori di sci-fi del Novecento, Philip K. Dick, che è anche uno dei miei autori preferiti, con un romanzo leggendario intitolato in italiano La svastica sul sole.
Di cui non traduciamo il nome, tra l'altro, perché...
No, è meglio di no.
È vero.
No.
Però l'ha pronunciato benissimo stasera.
Sì, l'ho pronunciato da Dio.
Philip K. Cacca. Così ho contribuito,
guarda,
si chiama Babismo. Da soli 3 minuti.
Comunque il titolo in inglese invece è The Man in the High Castle e la serie si ispira a questo libro. La serie è di Amazon, si è appena conclusa la prima stagione, non si sa se ci sarà un rinnovo, ma staremo a vedere.
Pare di sì comunque.
Pare di sì, è annunciato, però ancora non è nulla di ufficiale. Le differenze col libro sono diverse, però ovviamente non poteva che essere così, perché la trasposizione di un romanzo in una serie o in un film costringe sempre un po' ad adattare il materiale di partenza. In questo caso c'era una duplice sfida, almeno dal nostro punto di vista. Da un lato il confronto con Dick, che insomma è uno sceneggiatore
che è sempre problematico,
è un po' come cercare di replicare Michelangelo col Pongo, sono cazzi amari. Infatti le sue geniali intuizioni, le divagazioni, le provocazioni non sempre ci sono.
Bebe non ha raccolto e ha fatto
è professionale.
Io sono professionale, sono come Pippo Baud. Tutte queste divagazioni e provocazioni non sempre si sono tradotte in romanzi, cioè si sono tradotti in romanzi stupendi, ma molto poco lineari e soprattutto molto confuse a livello narrativo, che spesso non si conciliavano molto bene con altri strumenti espressivi come il cinema e la serialità televisiva, che invece esigono maggior ordine e coerenza. E infatti, almeno dal nostro punto di vista, o almeno dal mio personale, nessuna delle innumerevoli opere di Dick, che ha scritto veramente di tutto, ha mai avuto veramente una trasposizione degna di questo nome. Neanche Blade Runner.
Sai, una secondo me che invece è molto valida è A Scanner Darkly.
È bella, sono d'accordo.
Sì,
quello
sì,
perché replica le atmosfere allucinate, davvero fatta
molto bella. E anche Blade Runner, che pure ha segnato il nostro immaginario visivo del futuro, però ha dovuto veramente scarnificare all'osso perché la trama era troppo complicata. La seconda sfida era proprio invece la scelta del romanzo, The Man in the High Castle, che forse tra tutti i libri di Dick era veramente il più difficile, perché non solo si tratta di temi distopici, ucronici, che sono, cioè quando si inventano altre linee temporali non esistite ma possibili, ma soprattutto non fornisce veramente mai una chiara spiegazione dei misteri che stanno alla base del romanzo. In più Dick, che era veramente un pazzo, ha trasformato la trama e i caratteri dei personaggi in base a quelli che erano dei risponsi che lui aveva consultando Li Ching mentre scriveva il libro, che Li Ching è questo famoso libro dei mutamenti cinesi che caro a Confucio, a Lao Tse, a Jung, insomma una roba abbastanza complicata.
Provate
voi a sceneggiare un libro i cui personaggi agiscono non in base a schemi narrativi logici ma in base a dei risponsi di un oracolo cinese millenario,
cioè facendo i dovuti paragoni, come se io per scrivere testi di serial che consultassi la palla 8.
Bravissima, uguale. Okay, sì. E però fassi su un romanzo capolavoro, insomma quello che conta, insomma, che la serie non è malaccio.
Cioè, cosa vuol dire che io non scrivo dei capolavori?
No.
Vai.
La serie non è malaccio, c'è una bella messa in scena, una bella ricostruzione di questa America anni 60 con i nazisti al potere, i giapponesi sulla costa ovest, belli costumi, le ambientazioni, il cast invece insomma, soprattutto Alexa Davalos a me personalmente non è piaciuta, è molto legnosa e poco empatica. E la serie, come dicevo, è bella, anche se un po' ostica per i non fanatici di Dick, che potrebbero trovarlo un po' lento e molto molto confusa. Infatti parte lentissima e poi finisce in fretta e furia senza alcune risposte concrete ai veri interrogativi della serie. Vediamo se faranno una seconda stagione, perché se finisce qua non va benissimo.
Qualche curiosità, Dodi?
Sì, i set di Cannon City erano collocati a Roslyn, nello stato di Washington, dove è stato girato Northern Exposure, brillantemente tradotto in Italia con Un medico tra gli orsi. Bello. Come sempre ci facciamo riconoscere.
Delicato.
E anche programmato da Dio, tra l'altro. Sì.
E la promozione di questa serie a novembre è stata abbastanza discussa, visto che la produzione ha tappezzato New York con le locandine di propaganda nazista. Campagna non è che è andata proprio una meraviglia, i newyorkesi si sono appena incazzati.
Esatto, l'hai detto.
Quindi è arrivato il governatore per farli rimuovere all'istante. È molto bella la sigla, che è sulle note di Edelweiss, che è una canzone tratta da The Sound of Music, da cui è stato poi tratto Tutti insieme appassionatamente, un'opera che mai avrebbe visto la luce, pensate, se i nazisti avessero vinto la seconda guerra mondiale.
E vai di distopia. Voto finale, Bebe?
Voto tra 6 e 7. Però ci vuole la seconda stagione per stabilire se andrà verso i 7 o verso i 6.
Ok, partiamo con il secondo titolo di The Newsroom, di cui ci parla Eugenia questa sera, che porta con sé tutta la redazione di Serie Angolo, perché il titolo è The Bastard Executioner e questa sera...
In particolare sì, perché esatto. Per Serie Angolo l'ha seguita Diego Cerati, che è uno tra quelli che l'ha seguita, che però in particolare ci teneva a dare il suo parere, perché comunque è un grandissimo fan di Sutter, e quindi Sutter, scusate, e quindi comunque
è il babismo che arriva comunque si respira nell'aria.
Però stavolta beve, cioè deve essere per forza d'accordo con me, perché comunque
sono d'accordo, per una volta sono d'accordo con Eugenio.
The Bastard Executioner è stata la prima serie di Carl Sutter dopo Sons of Anarchy, e cioè non c'è da dire altro, perché comunque l'hype era altissimo.
Medioevo,
orde di fan, orfani, poi medioevo, ammazzamenti e spade, robe eccetera, per cui tutti erano ansiosi di
come se Charming non fosse nel medioevo, ma comunque sì. Insomma,
vabbè. E com'è questa serie?
Medioevo con le moto. Allora, la serie è abbastanza una merda.
Ecco.
Tanto si può dire che abbastanza.
Sì.
Tanto che è stata recentemente cancellata da FX dopo la prima stagione. Dietro la decisione pare ci sia lo stesso Sutter, cioè perlomeno lui dice che c'è lui, perché viste le critiche e gli ascolti ha deciso di calare la
serie. L'unico merito che ha potuto prendersi è stato quello di cancellare la serie.
Sì, che è uscito anche con un post su Facebook, con tutta una pergamena in
esatto,
cui diceva e ora è giunto il momento.
Riflette sui suoi errori, si ritira momentaneamente, eccetera.
È stato poveronato.
Sì,
stato
noi gliene siamo molto grati, perché comunque la serie è una grossa delusione. Io adesso qui parafraso il parere di Diego, perché io non sono andata oltre il pilota, per cui ve lo dico sinceramente.
Allora, detto da Eugenio, se non sono andata oltre il pilota, comunque è qualcosa che può essere frainteso dai più, però insomma, a questo punto ringraziamo tra l'altro, volevamo dirvi che anche questa sera c'è il pubblico in sala, fra un pochino pubblicheremo un po' di foto su Facebook e niente, procediamo oltre il pilota, procediamo pure tranquillamente.
Sì, ho deciso che faccio come Bevignoro, comunque. Diciamo che il progetto sulla carta aveva delle potenzialità, però è stato confezionato in fretta, perché comunque è arrivato subito dopo Sons of Anarchy.
Sì.
E poi contando forse troppo sul fandom del creatore, e è un po' raffazzonato e superficiale. Cioè ha provato a puntare sugli elementi forti della poetica satteriana che tutti conosciamo, cioè il villain subdolo che orchestra dietro le spalle di chi si fida
il
più di lui.
Il villain mi è piaciuto. Scusate, ma sono polemico sulle pronunce.
Eugenio, mi dispiace, sei tu che hai accettato di venire in radio.
Lui è uno di quelli che dice garage al posto di garage, suppongo. Allora no, c'è il cattivo subdolo che orchestra dietro le spalle, c'è la storia d'amore impossibile e c'è il rapporto madre-figlio un po' malato, con bugie, segreti, eccetera. Praticamente Sutter ha giocato sul sicuro riproponendo le sue stesse tematiche, sì. E quindi questo è stato probabilmente il suo maggior problema, perché la storia poi in realtà non ha né capo né coda, non ha una direzione. Cioè all'inizio sembra una storia di vendetta, poi si trasforma nel racconto della ribellione dei popoli contro i più potenti, poi diventa un mistero dei risvolti religiosi, poi sbraca in una versione medievale degli intrighi dei Tudors.
Sai che quasi quasi me la vado a guardare.
Cioè,
però
detta così sembra quasi interessante.
Però aspetta,
io adesso scommetto che Giulio la guarda.
Rimanendo sul serio, cioè in realtà anche Sons of Anarchy non ha una direzione vera e propria, e tutte le volte la direzione la prende stagione per stagione.
No, sì, no, cioè, aspetta, io adoro. Che tu dici una parola,
stai per entrare in una valle di lacrime.
No, io adoro Sons of Anarchy, assolutamente. È proprio la adoro alla follia.
Allora fermati qui.
E l'hype era totale. Però quello che Sutter è riuscito a fare con Sons of Anarchy, qui evidentemente si è fidato troppo di se stesso e non è riuscito a farlo.
Allora,
quello intendevo.
Qui c'è troppa
perché
roba.
Qua volano Harley Davidson proprio così. Te le tirano,
cioè,
dentro appena dici Sons of Anarchy volano manubri.
No, in realtà è che qui c'è troppa roba. Cioè, oltre che quella poetica lì di Sons of Anarchy, effettivamente
quindi overdose a manetta sul set.
Esatto, c'è quel clima pesante, melodrammatico di Sons of Anarchy, in più ci sono e le streghe, e le spade, e la guerra, e gli intrighi, c'è troppa roba.
Troppa roba e le spade, sempre frasi esatto, che possono essere fraintese, comunque.
Comunque l'esempio emblematico di tutta questa roba è il protagonista, perché il protagonista non ha né uno scopo né una ragione d'essere, perché è un contadino, ex soldato, che ha rubato l'identità di un boia, quello del titolo. Però in realtà per la maggior parte
è un
del
poverone.
Tempo semplicemente esatto, fa il poverone, vaga sul set rimanendo invischiato nelle trame degli
e
altri.
E tutti glielo urlano, poverone, e lui esatto, niente, continua.
Cioè che un po' era poverone anche Jax in questo senso, però almeno alla fine un pochettino aveva un suo senso d'essere. Cioè, non parliamo di Charlie Hunnam in confronto
no,
a lui,
no,
però
no,
insomma
non
però
mi azzardavo nemmeno.
Cioè non c'è conflitto interiore, non c'è crescita, non c'è niente, cioè, qualcosa che si faccia sentire comunque sulla trama non c'è. Il problema anche oltretutto è il cast, che comunque è enorme, ma l'unico che fa una bella figura è Steve Moyer, e quindi questo ve la può dire
esatto,
lunga.
Che senza la Fayette a fianco non ha un valore al mondo, mai, mai per
sì,
niente.
Sì. Scenografie cheap degne di Once Upon a Time, ed è una sorta di parodia involontaria, stendendo anche un velo pietoso su dei bianchi e neri che sono degni di un prediciottesimo napoletano, per cui il voto per me è 4 e sono anche generosa perché a Carl Sutter vogliamo bene, però io l'immagine Gemma in versione Wicca col capello lungo grigio
no,
cioè mi si è impressa a fuoco nel cervello, quindi non c'è
ok
posso.
Comunque a me hai fatto buonissima, cioè secondo me io è splendido.
Giulio a questo punto se la guarda
la
senza dubbio
serie
in queste vacanze di Natale, e questa sera ricordiamo siamo in onda eccezionalmente dalle 21 alle 22 qui a Radio Città del Capo, siamo Serial K, le serie TV in radio, ci ascoltiamo un bel pezzo di Bob Dylan, perché almeno un Bob Dylan ogni tanto bisogna ascoltarselo, no
per
Giulio? Assolutamente, Subterranean Homesick Blues, e torniamo fra non più di 2 minuti e 20.
Kevin Bacon.
Eccoci, torniamo in diretta finalmente con il momento Kevin Bacon, che è una delle rubriche che ovviamente state aspettando come sempre di più in tutta la serata di Serial K. Volevamo anche dirvi che questa sera abbiamo fatto una scelta culturalmente ancora più alta del solito, perché molto spesso non lo diciamo, ma la musica che voi ascoltate qui in questa trasmissione viene sempre dalle serie televisive, ma questa sera Giulia ha fatto addirittura di più. Questa sera la musica che sentite in sottofondo sotto la mia voce,
Ma solo perché quella delle serie era molto brutta.
Esatto, quella della serie non tanto brutta, ma erano proprio orchestre, era più complessa. Questa sera stiamo ascoltando i V-Disc. I V-Disc erano delle produzioni apposite che venivano realizzate per i militari in guerra e che venivano registrate dalle grandi orchestre come quelle di Glenn Miller o le grandi orchestre jazz degli anni. E quindi questa sera ci teniamo a sottolineare ancora di più come Serial K vi porti in un contesto sempre più diciamo armonico di quelli che sono i contenuti della puntata. Momento Kevin Bacon nella serata dedicato ad un titolo clamoroso, bellissimo, consigliatissimo, che si chiama The Last Ship di La Ridono Tutti, serie del 2014, TNT.
Allora, questa è favolissima anche questa.
Tra l'altro è TNT, sì, voglio dirvelo. Cioè serata di guerra, di serie TNT è il massimo, prodotta da Michael Bay.
Che è il fratello di eBay, ricordiamo.
Fratello di eBay, è produttore di Transformers e di millanta film dove si esplode in continuazione.
A caso.
I protagonisti della serie sono militari, ma non è propriamente una serie di guerra, perché in realtà è un thriller batteriologico. Però a noi piace un pochino improvvisare, quindi l'abbiamo sbattuta tranquillamente nella nostra puntata di guerra. I protagonisti sono Eric Dane, che è il massimo, è uno dei massimi Kevin Bacon del mondo, che è un gran patatone sorridente, ne parleremo tra poco, che addirittura ha mollato Grey's Anatomy, vogliamo dire, per fare questa serie.
Lungimirante.
Rona Mitra, che è una delle top 10 bravissime di Serial K. E poi c'è Adam Baldwin, che per coincidenza è sfiga sua, non è, è l'unico al mondo che si chiama Baldwin, ma non è un fratello Baldwin, però tutto sommato non è neanche un attore e quindi va bene così.
Quindi recito uguale, fratelli non fratelli.
Ci aggiungete un paio di container di rifiuti vari caratteristici provenienti da almeno tutte le serie che avete visto e avete il ponte a festa ornato anche di un gran pavese che sventola, ed è veramente il Kevin Bacon per antonomasia. Il mondo è stato distrutto da una pandemia che ha ammazzato l'80% della popolazione.
Sempre troppo poca, aggiungerei.
Esatto, d'accordissimo. La Nathan James e il suo equipaggio di biologi e militari, che all'inizio...
Putin si fa per scherzare.
All'inizio...
Ciao Vladimir.
Non sanno di essere tra i pochi sopravvissuti alla Terra, devono trovare le cause di questo virus. E una volta che lo trovano, devono combattere con delle battaglie molto feroci, questa volta a Terra, contro diversi eserciti, sopravvissuti, tutta una serie di personaggi che vogliono il potere.
Giulio,
della
che
Terra.
Dici?
Non lo dico, mi trattengo.
È una serie.
Voglio abusare.
No, sì, certo che c'è il gomblotto. Serie estiva da divano, adrenalinica, catastrofica, scontata quanto basta, puro intrattenimento. È come un gelato confezionato quando fa caldo. Onesta, fin da subito vi dice che fa schifo, però contemporaneamente non potete farne assolutamente a meno. Mega nazional popolare, mega thriller, effetti speciali tutto sommato abbastanza accettabili, personaggi con la psicologia di un paramecio, ma tutto sommato non siamo neanche attorno a Battleship, dove le navi derapano e vincono le battaglie sull'acqua. Però in ogni caso qua è tutto molto molto chiaro e molto onesto. Se è questo che volete, della ship ve lo dà. Se invece volete Mad Men, guardate Mad Men, giusto? Perché a un certo punto bisogna essere chiari con se stessi.
Esiste la versione spagnola.
Esiste anche una versione spagnola straordinaria, completamente indipendente tra l'altro da questa produzione, ma che pare non sia niente male. Noi non l'abbiamo visto, si chiama El Barco. Voto 7 perché alla fine queste cose fatte bene divertono e noi comunque gli vogliamo veramente, veramente super bene.
Avevo un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di tonnella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tipo indiavolato, e rutto libero.
Beh, direi che partiamo a questo punto, ormai la sigla la conoscete, partiamo con la divanata, cioè le serie che guardate solo voi nel vostro intimo televisivo, quelle di cui non parlate in pubblico, e questa sera parliamo di Manhattan.
Sì, so che già state ancora tutti ridendo per la storia della divanata dell'altra volta, comunque questa volta siamo un po' più seri. Allora, Manhattan è una serie americana della VGN America ed è stata creata da Sam Shaw, che è il creatore di Masters of Sex, che tra l'altro tornerà fuori più tardi. È stata ispirata alle vicende del celebre prosato Manhattan, quindi la vera corsa alla bomba atomica che l'esercito americano aveva intrapreso contro l'esercito tedesco. Quindi praticamente siamo prima di The Man in the High Castle. Come se fosse andata male, sarebbe andata così.
Praticamente una soap opera che se le unissimo stasera sarebbe un lungo percorso.
Esatto. È un grande crossover o un prequel?
Esatto.
È stato un momento storico fondamentale, ovviamente, quindi che ha cambiato il corso degli eventi del mondo, e la serie cerca di raccontarlo non attraverso la storia ma attraverso le vite quotidiane della squadra di scienziati che lavorava sotto la direzione di Oppenheimer al progetto Manhattan. Il progetto Manhattan era nato nel 1939 come un semplice progetto di ricerca, ma nel 1942, con l'avanzare della guerra, aveva cambiato i suoi obiettivi e inizia ad occupare, alla fine della guerra occupava più di 130.000 persone ed era costato più di 2 miliardi di dollari dell'epoca, quindi significa 28 miliardi di dollari del 2008, quindi una marea di soldi. La trama mette in scena quello che fu veramente, quindi le due differenti squadre, quella ufficiale, Thin Man, e quella di riserva, che aveva metodi meno ortodossi e addirittura una donna tra le proprie fila, o lo scienziato pazzo al comando, e che sviluppava un ordigno implosivo che utilizzava plutonio. Nella storia vera entrambi i progetti sono riusciti, e Little Boy, che era la bomba gun type, e Fat Man, la bomba implosione, furono lanciate rispettivamente su Hiroshima e Nagasaki nell'agosto del 45. Quindi, per come è raccontato nella serie, in realtà più che di vincere la guerra, qua si parla di voglia di vincere la competizione scientifica, quindi è un po' una scusa per raccontare una storia un po' nerd, un dramma umano, le grandi domande degli uomini, c'è il conflitto interno umano, c'è poco, c'è più che altro proprio l'ambizione, le prime difficoltà da un punto di vista di genere, dell'ambito femminile, c'è anche tutta la dimensione familiare, cioè quella comunque delle mogli, dei figli, eccetera, perché vivevano tutti lì. Per cui.
E chi se ne frega?
In realtà la serie è molto bella. Guarda, che adesso. Va bene, vai avanti, vai. Vai, vai. Ti prego,
serio.
Ti prego. No, sono argomenti seri.
Come. Loro pativano l'incubo delle conseguenze che quel progetto e quella ricerca avrebbero provocato. Perché, comunque, Oppenheimer, dopo lo sgancio dell'atomica, citando la. Non lo so, dillo tu, Beh.
Bhagavad Gita.
Bhagavad Gita, ragazzi, Bhagavad Gita. Anche sull'indiano. La Bhagavad Gita, che è il libro sacro dell'induismo.
Cioè, non è che è scontato nel curriculum
no,
all'indiano.
No, ma tranquilli,
perché,
tranquilli, tranquilli.
Sono diventato morto il distruttore di, mondo, di mondi, per cui c'è cioè,
ma di
sogno.
Mondi, eh?
Ti diventerò patrone di mondo.
Di mondi bello. Sono diventato distruttore di mondi è bello. Secondo me l'ha detta così. Può essere che Oppenheimer l'abbia detta.
Esatto.
Comunque torniamo a noi,
okay,
vi prego.
No, perché
vi prego.
È una roba che a me mi fa venire in mente, tra l'altro, tipo Silver Surfer, quelle robe lì, per cui non riesco proprio a contestualizzarla sull'ambito Seconda Guerra Mondiale. Comunque la ricostruzione storica è fatta bene, in realtà. E i vestiti, gli oggetti, i mezzi dell'epoca sono ricostruiti molto bene, la fotografia è molto bella e il cast è giusto. Cioè, in particolare, secondo me, Olivia Williams, che è molto, molto brava. E aveva tutte le potenzialità per riuscire. Secondo me non prende mai veramente il volo. È un po' lenta, scientificamente... E soprattutto non appassiona mai veramente, perché una volta è una serie scientifica che parla nerdese, un'altra volta un'avventura di Indiana Jones, altre volte drammone familiare sentimentale, altre volte film di guerra. Quindi va bene che si concentri sugli uomini, ma sinceramente in un panorama seriale così ricco come quello recente, se volete impiegare il vostro tempo guardando le trame, le schermaglie amorose, familiari, tra scienziati, c'è Masters of Sex appunto, che è molto meglio, per cui per me è un 5.
Io sono più per il 6, ma perché non ho ancora visto la seconda stagione.
Io sono a
7,
però ognuno ha la sua.
Però no, Manhattan tutto,
mia,
tutto sommato dai.
Sei sempre generosissimo.
È un buon prodottino, però insomma, Eugenia è assolutamente ha il suo punto di vista, noi non lo rispettiamo, ascoltiamo un grandissimo pezzo.
Grazie.
No,
grazie.
Scherzo, no,
grazie.
No, lo rispettiamo e come, assolutamente. Ci ascoltiamo un altro pochino di musica, perché a noi piace ogni tanto intervallare con un po' di musica. Fiddler, Got No Money, e poi torniamo in diretta.
E torniamo in diretta con la vostra e nostra rubrica preferita, Bravissime e Poveroni.
Bellissimo l'inizio di Dodi. E torniamo in diretta con la vostra e nostra.
Bravissime e Poveroni, le profondità concettuali con almeno una quarta e i supermanzi da esibizione. Partiamo con Eric Dane. Eric chi? Mark Sloan, cioè Dottor Bollore, ragazzi, Dottor Bollore. Questo è partito da San Francisco alla ricerca di fortuna nella City of Angels. Nel 91 l'hanno buttato sul set di Bayside School. Poi è passato da Papa e Ciccia.
Ma quello con Banfi Villaggio?
No, no, lì lo scartavano con uno sputo.
Tanto vero, cioè buttarlo è stato anche impegnativo, perché sì, è un bel ciusanello il ragazzo.
Poi è arrivato a Streghe, ha trombato Alissa Milano e nel 2006 la sua carriera decolla. Avvolta da un asciugamano bianco nella terza stagione di Grey's Anatomy, dove è andato a costituire con Patrick Dempsey la coppia McDreamy e McSteamy e un bel Keaton Ward a Shonda Rhimes, ci sta proprio tutto. Eric Dane ha l'espressività di un tacchino, ma quando ancora pallido, prima di essere spennellato con l'uovo e messo in forno il giorno del Thanksgiving. E però poi ha cercato di affrancarsi dal ruolo del belloccio, pensando che il semplice ingrigimento dei capelli lo avrebbe trasformato in un grande attore. E allora arriviamo a The Last Ship, che ha la P finale nonostante le apparenze, dove il mento prominente di Tom Chandler gli ha donato una gloria in peritura. Questo anche perché, va detto, al suo fianco c'è una delle 10 bravissime di Serial K.
Assolutamente, Non diciamo in che posizione.
Espressiva.
No, è brava.
È bravissima.
Eugenia, guarda, io non trovo corretto il tuo atteggiamento. Secondo me è molto brava.
Se non non
diciamo in che posizione.
Ma lei a me piace molto.
Vedi?
Anche a noi, infatti. Parliamo comunque di Rona Mitra.
Mi piace che la stai mettendo sulla solidarietà femminile.
No, mi piace molto perché mena. È una cosa che
poi
fare.
Scusate, nella puntata di guerra, avere una che si chiama Rona Mitra.
No, ma infatti stasera è tutto perfetto. Cioè, le serie TNT, Rona Mitra, è tutto perfetto.
Allora, chi è Rona Mitra?
Guarda che starebbe anche in una serie in cui si parla di chiesa.
Assolutamente,
cioè, quindi,
è mezza indiana e mezza irlandese e come spesso accade sui set sembra una stangola infinita, in realtà è alta 1,68, però lo stesso è veramente tanta roba. Prima di diventare un'attrice, di far sognare Tommy in The Last Ship per l'appunto e Bebe in Strike Back, è passata da titoli imprescindibili come The Practice, Professione Avvocati, il suo spin-off Boston Legal.
Ha fatto anche Doomsday, che è tantissima roba, io ve lo consiglio.
E prima di questi capolavori è stata una grandissima modella, tanto che ha donato nel 1997 le proprie fattezze a Lara Croft, cioè il personaggio di videogame più famoso del mondo all'epoca. Quindi grande prova come gnoccolona che le spalanca le porte della carriera musicale. Arriviamo
abbiamo detto le porte, ovviamente,
abbiamo detto le porte
pure, tranquillamente.
Arriviamo al 1998 e 1999, quando incide due album. Uno si chiama Female Icon e io ho sentito il singolo, roba che in confronto Britney Spears sembra Joni Mitchell.
Ti invidio, Dodi.
È bello, sì. Deve essere
bellissimo.
Perché non l'abbiamo messo stasera?
È bellissimo.
Magari dopo lo troviamo.
Comunque, dischi, ragazzi, prodotti da Dave Stewart degli Eurythmics. Secondo me
anche Dave deve trombare.
Secondo me, esatto, secondo me o era sordo o aveva le allucinazioni, forse tutte e due, appunto, come dicevo Eugenia, molto probabilmente cercava semplicemente di trombarsi Rona Mitra.
E cioè, ha fatto bene comunque.
Cioè, te lo posso dare io solo io sto suono.
Solidarietà, Rona, cioè. Dei...
Comunque, Rona Mitra nel 2001 si è piazzata al 46esimo posto della classifica Maxim Hot 100 Women, che all'epoca era una sorta di Olimpiade della Topa. Noi ci saremmo aspettati di più, però non ci sentiamo poi di condannarla.
Prima
e
di
anzi,
metà classifica. E anzi, arriva 46esimo alla maratona di New York.
Guarda, è arrivata settima Britney Spears, però mi sono andata a vedere la classifica.
E quindi che cos'è?
Un gomblot, per forza.
Un gomblot, sì.
Voto a 8 a tutti e due, perché comunque siamo in The Last Ship. So che a Tommy fa molto piacere.
Ma sì, no, ma forse anche 9. Comunque, a questo punto, Giulio, vai pure.
Vado. Welcome to Terra Nova.
Partiamo con Siete tutti Terranova, che è la nostra rubrica, come ormai sapete tutti, dedicata
ai dinosauri.
Dedicata ai dinosauri. È la rubrica che parla di quelle che sono le serie di cui tutti parlano, ma che in realtà fanno assolutamente schifo, ovvero quelle che farebbe Spielberg. In questo
caso, che spesso le ha fatte.
Quelli che fa, purtroppo.
Assolutamente. In questo caso parliamo di un titolo che si chiama Tyrant. È una serie prodotta da FX e dalla stessa, diciamo, dallo stesso team di Homeland, e voleva essere un tentativo di prenderne il posto, soprattutto dopo la terza stagione di Homeland, quando erano un pochino insicuri su quello che
perché
fare,
perché sentivamo la mancanza di un altro Homeland. Ecco. Ci serviva, sì.
Attenzione, scattano proprio stalattiti e stalagmiti che si proprio entrano direttamente tra di noi. Comunque, cavalcando l'onda della, diciamo, della geopolitica medio orientale, che in questo momento è uno degli argomenti in assoluto più trattati su cioè, e, diciamo, hanno tentato di fare questa cosa. Tra l'altro doveva essere addirittura un progetto HBO con la regia di Ang Lee, cioè roba grossa tutto sommato.
Beh, invece Ang Lee ha fatto Canale l'incredibile 5. Hulk, vorrei ricordare.
Vabbè, però, insomma, voglio dire, non è proprio il primo che passa, cioè, non è il primo che passa. Cioè, e tanto sei amico di Incredibile Hulk, io voglio essere amico di Ang Lee, primo. Secondo, comunque, non è proprio il più idiota del pianeta. Invece, non si sa cosa sia successo nel frattempo, e probabilmente è venuto un colpo a tutti, e hanno fatto questa cosa. E il figlio di un dittatore arabo, viene richiamato.
È molto bello, scusa, perché nei testi vedo scritto un dittatore di arabo.
Di arabo, sì. Cioè, no, sì, sì, infatti. No, il figlio di un dittatore arabo viene richiamato dagli Stati Uniti, dove vive, per occuparsi degli affari di famiglia nel suo paese, da cui appunto era scappato, perché sta succedendo un gran casino, il padre muore, eccetera, eccetera, e subentra il fratello.
Che è la trama di Empire, praticamente.
La trama di Empire, non lo so perché non l'ho vista, non la vedrò mai, comunque è da...
Ad un certo punto... candidati Golden Globe,
Sì, appunto,
Empire.
Scandalo totale.
Un blot.
Allora, Tyrant, cosa succede? Tyrant è completamente, io non so neanche come definire, se non imbarazzante, è una serie stupida, è una serie superficiale, inutile, forse addirittura probabilmente pericolosa, visto quello che sta succedendo. Uno su tutti c'è un difetto: i protagonisti parlano tra loro in inglese ma con l'accento arabo. Allora, sinceramente,
mi devi
spiegare il motivo per cui tra di loro devono parlare in inglese con l'accento arabo.
Cioè, come dire l'accento europeo.
Cioè, parlate o in arabo o in inglese, cioè decidetevi, non è che potete fare tutte e due, perché se proprio volete fare un pochino l'occhiolino agli arabi, questo secondo me non è il modo in assoluto più giusto. La sceneggiatura è un frullato casuale di luoghi comuni sul mondo arabo e sui dittatori. I personaggi sono privi di carisma e credibili come me che faccio il vichingo, e soprattutto il complesso è noioso, insulso e assolutamente non accettabile. Poi ci incazziamo appunto se il mondo arabo critica l'immagine che diamo di loro, se queste sono le prove. Allora, c'è un cast che neanche ci prova ad essere bravissima o neanche ci prova ad essere poverone, e dei protagonisti che per fare gli arabi cattivi, vi giuro, recitano con la fronte corrucciata.
Però.
No, recitano con la fronte corrucciata, rendetevi conto. Cioè, è una cosa scandalosa, però...
Però ce l'avrai un motivo per vedere sta serie, dai.
Un motivo ce l'hai.
Uno sì.
Almeno 14 secondi, forse anche di più, anche 14 minuti, è la visione di Morana Tias, ex Miss Israele, una delle donne più belle del mondo, la cui visione vi consigliamo.
Basta,
ed è assolutamente bellissima, e davvero in questo caso, sul serio, siamo seri, molto brava in una serie che si chiama Crash, di cui abbiamo parlato lo scorso anno, e forse parleremo anche quest'anno.
Ma esce?
Non esce.
Allora no.
Distrutto dalla critica e inaspettatamente amata dal pubblico, vi diamo una notizia tremenda, FX ha rinnovato la serie per una terza stagione.
Vabbè. Hanno rinnovato l'attore.
Esatto. Voto 2 nel deserto senza acqua. Vi manderei esattamente come manderemo in questo momento Eugenia.
Questa è una preview,
ci ascoltiamo un altro pezzo
e poi torniamo.
Chi ascoltiamo? I Fiddler?
No, cambiamo.
Rientriamo in diretta annunciandovi intanto che dopo quello che ha detto su Leftovers, Eugenia è attualmente carente di entrambi gli alluci, e passiamo alla
e non ho detto
alla
ancora
nostra,
niente
ed nostra... è arrivato The Bastard Execution, yes. Le ha tagliato, esatto. Così le due ditine.
Arriviamo alla nostra ultima rubrica, Caramelle da uno sconosciuto, la roba seria che ci piace a noi e che vi consigliamo. Partiamo con Deutschland 3 und Axisch, o Deutschland 83 quando mi passa la voglia di sbocciare.
Keine Gegenstände aus dem Testerberg.
Mi è piaciuto molto.
Che è una coproduzione fra la tedesca RTL e l'americana emergente Sundance TV, ed è stato uno dei titoli più attesi del 2015, proprio perché è stata la prima serie in lingua tedesca ad essere lanciata su un canale americano. L'ambientazione early 80s e il tema è la guerra fredda dal punto di vista est della cortina di ferro, per cui il rischio forse era quello di trovarsi un po' di fronte a un The Americans in salsa kraut, però arrivi alla fine della prima stagione e ci hai messo un attimo, la stagione fila via, che è un piacere, perché questa è una serie che ha un'identità davvero forte
ed è l'unica volta che i krauti vanno giù, che è una meraviglia.
Esattamente, esatto.
Beh, le birre non mancano, eh.
D'accordo, ha tutti gli ingredienti classici delle spy stories, però c'è il contesto delle due fazioni dello stesso popolo che dopo un paio di millenni di storia comune si cominciano a guardare in cagnesco, che ha un fascino davvero molto particolare al quale si fa davvero fatica a resistere. Deutschland 83 è trainato da una narrazione molto asciutta e ficcante, ma non è un prodotto tipico di quel fenomeno tutto germanico che è la Ostalgie, cioè il ricordo romanzato della DDR, e perfettamente sintetizzato nel valido ma un po' zuccheroso Goodbye Lenin. Forse questo anche perché la storia si svolge in prevalenza nella Repubblica Federale Tedesca, cioè l'Ovest, dove il giovane soldato orientale Martin Rauch viene infiltrato dalla Stasi per carpire segreti militari dei cugini occidentali.
Scusate, avevo bisogno un po' di America.
Gli anni sono perfetti.
Sì, certo. E quindi, i segreti, che cosa nasconderanno quei rapporti? Sarà un piano per un attacco nucleare o solo un'esercitazione? E a Bonn, a quanti marchi va via un chilo di bietola? Perché questa è una roba importante.
È la vera domanda.
È la vera domanda. Fatto sta che Deutschland 83 è una serie assolutamente godibile e avvincente. Forse un po' furbetta, il ritmo serrato ma mai esagerato, le trame complesse ma quanto basta per essere credibili. E anche perché ci sono poi parecchi spunti da fatti realmente accaduti, come l'abbattimento del volo 007 della Korean o l'attentato alla Maison de France, però non accade che lo spettatore già affaticato dalla lingua tedesca debba poi precipitarsi all'armadio dei medicinali alla ricerca del moment. Cioè, non è uno spacca meningi tipo di Honorable Woman. Ha come punto forte l'ambientazione molto minuziosa che rende perfettamente l'idea dello straniamento di un ventenne cresciuto nel grigiore delle ristrettezze socialiste che si ritrova improvvisamente immerso nella colorata opulenza occidentale, il tutto con una missione da compiere per una patria così appena leggermente esigente. Colonna sonora bella,
pazzesca,
ma
bellissima.
Io ci ho trovato un po' di prevedibilità, però.
Anche
perché
la sigla è bellissima.
Non lo so.
Poi secondo me è il protagonista, Luciana Fassa.
Sì,
gran carta.
Tu strabico.
Fatemi dire una cosa sulla colonna sonora, perché se tu piazzi dopo 7 minuti del primo episodio di una serie ambientata in Germania nell'83, ci metti Neun Neunzig Luftballons di Nena. Insomma,
vabbè, se ascoltava quella musica lì,
ho capito, devi
mettere... Ma sì che faccio lo snob.
Non è che puoi mettere Cristina Aguilera, cioè,
lo so,
era ancora arrivata. So che ti piace Cristina Aguilera, ma non era ancora arrivata, è nata in quegli anni lì.
Dai, Lindelof, piantala.
Ancora, accidenti, dai, vi do una curiosità. I titoli degli 8 episodi riprendono i nomi di altrettante operazioni della NATO dell'epoca e poi c'è chi c'è, Bebe, in questa serie.
Ah, c'è il grande, l'unico e solo.
Lui. C'è Osho.
C'è Osho,
grande Osho.
C'è Osho.
Io in tante inquadrature
ero
c'è proprio
tutto
lui.
Concentrato su questa trama complessa, poi arriva Osho, sono morto dalle risate e ho rovinato la visione di una serie. Ma
sì, perché come molti di voi, anche per noi ogni mattina il momento è importante, andare sulle migliori frasi di Osho è una cosa che ci aiuta a vivere meglio, senza ombra di dubbio.
Ma sta Lazio
e ad un certo punto improvvisamente in Deutschland 83 chi ti appare? Proprio lui.
Proprio Osho.
Senza però romanesco. Purtroppo non è la stessa identica cosa, ma purtroppo lui non parlava e la serie è in tedesco.
Voto alla serie un 7,5, si poteva forse usare un po' di più, ma è davvero molto molto divertente.
Bene, ci ascoltiamo un altro pezzo musicale, poi parliamo di due titoli molto interessanti, soprattutto uno, e ci ascoltiamo The Crystals con Danny Kissed Me, un pezzo clamorosissimo che chiude come un cerchio perfetto la prima canzone che abbiamo scaltato questa sera. Qui siamo a Radio Città del Capo, questa è Serial K, questa sera in onda fino alle 22. E ricordatevi che siamo in piena campagna abbonamenti qui a Radio Città del Capo. Andate sul sito radiocittadelcapo.it per tutti i dettagli. Partiamo con il pezzo, grazie Giulio.
Allora, siamo sempre nella rubrica Caramelle da uno sconosciuto e questa è veramente una chicca incredibile. Segnatevela, Generation Kill, gioiellino HBO del 2008. 7 episodi che mette fedelmente in scena quelli che sono stati i racconti e le vere testimonianze di Ewan Wright, che era un reporter di Rolling Stone che ha avuto la brillante idea di andare con la compagnia Bravo nel primo battaglione da ricognizione dei Marine durante l'invasione in Iraq nel 2003. Quando questa serie è uscita ha avuto consensi veramente unanimi. Variety addirittura l'ha definita così reale da far dimenticare che si tratti di fiction, e vi giuro che è veramente dannatamente vero. La realtà è quella dei soldati che marciano in Iraq, una realtà senza filtri, senza intellettualismi, poca azione devo dire, però quando c'è veramente è pesa, efficace e tremenda. E c'è tantissima vita quotidiana, la routine, la follia, i dialoghi tra i soldati spaventati, esaltati, impauriti, che un po' si interrogano sul senso di quello che stanno facendo. La storia non è forse quella con la S maiuscola, minuscola, però è la loro storia, la storia di quei soldati raccontate con le loro voci, viste dai loro occhi. E in questa serie noi riusciamo, è bellissima perché noi riusciamo a intuire tutta la falsità della guerra, la mescherità delle logiche del profitto, mascherate da operazioni ovviamente di pace, e allo stesso tempo l'odio, l'odio che non ha una vera ragione, però c'è un nemico vero invece, e reale, spietato, che cerca di difendere con i denti il proprio territorio che è stato invaso da un nemico potente e molto più forte di loro che viene da lontano. La serie è caratterizzata dalla totale assenza di musica, che rende, che tra l'altro era un ordine realmente impartito ai soldati al fronte durante il conflitto, a differenza del Vietnam, che invece è stato segnato da una grande colonna sonora. E questa assenza di musica, questo silenzio, rende tutto ancora più realistico e molto più crudo, più coinvolgente, perché infatti la musica un po' enfatizza, però allo stesso tempo anestetizza. E la sua assenza infatti fa emergere la violenza dell'esplosione, il fischio dei proiettili, la brutalità proprio dei suoni, delle lamiere che si piegano, le grida degli uomini, e quindi la trasposizione è veramente quasi più fedele della realtà. E quindi per 7 puntate tu spettatore ti trovi a fronte coi Regaz che stanno facendo da ariete ai campi minati, passano attraverso villaggi impestati di terroristi, ponti con il tritolo, kamikaze e via dicendo. Forse non è la serie più idonea a raccontare il punto di vista degli iracheni, su questo ne possiamo direi dare atto, sì. Però è anche una serie capace di restituire quello che è il vero stato d'animo di un soldato
però,
al fronte.
Però in un certo senso in realtà no, sì, cioè, sì, in un certo senso in realtà sì, cioè, non consideratela una serie manichea.
No,
assolutamente. In realtà gli iracheni sono indirettamente molto meglio rappresentati che da tanti altri film.
Tipo Tyrant.
Esatto, tipo Tyrant, esatto. Da tante altre realtà cinematografiche.
Comunque, insomma, tantissimo testosterone, follia, paura, vigliaccheria allo stesso tempo, quindi tutto insieme, ogni fottuto giorno e per ogni fottuto metro di questo deserto che ci separa dall'obiettivo della giornata. Appunto, come dicevamo prima, non c'è manicheismo, anche se diciamo le ragioni degli iracheni sono un po' sullo sfondo. Non abbiamo eroi, ma solo veramente dei poveri perdenti che senza una ragione al mondo sono buttati lì come
perché
carne al macello.
In realtà è una serie sull'assenza di ragioni degli Stati Uniti, esatto, Generation esatto. Kill principalmente.
E Tommy, vuoi dirci qualche cosa di chi c'è dietro questa serie o vado avanti, vai?
No, assolutamente. Innanzitutto c'è David Simon, che è assolutamente una sicurezza assoluta e totale, quindi vi dovete totalmente fidare.
David Simon, vi ricordiamo, è l'autore tra l'altro di Tremé, The Wire
e tante altre cose.
Show Me a Hero.
È chiaro, se volete l'azione, quella maraglia, quella veramente di guerra, dovete stare con Strike Back e tanti altri titoli di cui abbiamo parlato anche in precedenza. Se invece volete mangiare polvere e, come si dice, cagare pallottole, allora tocco a proprio cuccarvi questo Generation
Kill.
E non
capisco come non vi faccia voglia.
Esatto. Nel cast, oltre tra l'altro a diversi militari veri che sono cazzutissimi, un tantissimo e tatuatissimo Alexander Skarsgård, quello di True Blood e di tante altre cose, e tra l'altro sta per uscire in Tarzan.
Tantissima roba Alexander Skarsgård.
Sta per uscire in un Tarzan che purtroppo non potremo vedere perché sarà una boiata esagerata.
Io ci vado.
Certo, è un magico James Ransone che personalmente adoro, Tremé, mille altre serie.
Era Nick Sobotka di The Wire.
Esatto. Vi volevamo dare una piccola anteprima perché questa nostra puntata, che si conclude tra praticamente pochissimi secondi, vi volevamo parlare di un'altra serie che si chiama Our World War, ma ve ne parleremo nel prossimo episodio, che sarà
insieme a The Corner
nel 2016 che sarà insieme a The Corner una delle grandi puntate dedicate a quelle di cui non abbiamo parlato. No, vi volevamo dare un'anteprima proprio che riguarda anche Generation Kill. Dal 21 di gennaio serial che esce anche dalla radio in collaborazione con Radio Città del Capo e Kinodromo. Organizza un piccolo festival di serie che si chiamerà Festivi e Seriali, le rassegne di voracità televisiva, e saranno 6 appuntamenti dedicati alla visione di 6 serie intere, tutte le stagioni di una serie. La prima puntata, il primo episodio sarà giovedì 21 gennaio, tutti gli altri saranno ogni 2 domeniche a partire dal 31 di gennaio. Generation Kill sarà il 13 di marzo del 2016, la potrete guardare tutto in un colpo, durerà tipo 10 ore se non erro, inizierà alle 10 del mattino.
Ma merita assolutamente.
Guarderemo 3 episodi insieme, chiaramente ne parleremo insieme in un piccolo dibattito che organizzeremo sul posto. Dopo 3 episodi vi daremo da mangiare, dopo altri 3 episodi vi daremo da bere, dopo altri 3 episodi ancora da mangiare e poi ancora da bere e così via fino a quando
poi idranti per tutti.
E poi fino a quando non cadrete proprio completamente distrutti a terra, e questa
e poi vi mandano al fronte
in Ucraina. Cina.
No, sarà un festival assolutamente unico.
Poi
in Italia.
Poi vi carichiamo sul treno di Rattico in binari a Treblinka.
Assolutamente organizzato proprio in collaborazione con Kinodromo e con la radio da cui vi trasmettiamo, che è Radio Città del Capo. Vi aspettiamo quindi a partire dal 21 gennaio, poi ancora 31 gennaio, 14 febbraio, 28 febbraio, 13 marzo e 27 marzo. Le serie che abbiamo scelto...
Cioè, San Valentino.
Sì, il San Valentino lo dovete passare insieme a noi. Le serie di cui abbiamo deciso di parlare sono Dead Set, The Corner, Black Mirror,
The
Generation
Corner.
Kill, Top of the Lake e ovviamente, come sette nani, mi sono scordato l'ultima. Com'era?
Siberia.
Bruntolo.
Ah, no, ma che Siberia? No, no.
Tutto.
Ah, The Jinx. The Jinx, di cui parleremo, tra l'altro, approfonditamente nella prossima puntata.
Mi fai dare il voto a
certo.
Generation
Scusate.
Kill? Voto 9. Per noi assolutamente imperdibile, ovviamente, bravo Roger.
E Zulu. Allora, noi a questo punto stacchiamo questa meravigliosa, devo dire, ci siamo divertiti davvero moltissimo, serata dedicata alle serie di guerra, con le zine, il fucile e gli occhiali, vi saluta in questo preciso momento. Ci vediamo il 21 di dicembre con Carne alla Triglia, il nostro episodio dedicato alle serie, quelle che noi chiamiamo le non classified, ovvero quelle che non sono appunto né carne né pesce. Sono le serie che non hanno un genere proprio ben definito, ma che di solito sono anche davvero le migliori, quelle più interessanti.
A parte The Leftovers.
Ci saranno dei titoli straordinari, non potete veramente mancarla, soprattutto perché vi daremo un sacco di consigli per fare un pochino la spesa di Natale.
La scorpazzata natale.
Esatto, e vedere di recuperare qualche titolo che vi è mancato. Quindi, noi vi ricordiamo anche che siamo inaspettatamente, meravigliosamente in diretta domani sera dalle 21 alle 23.30 per la campagna abbonamenti in compagnia di Seconda Visione, Questa è l'Acqua, sempre qui in diretta da Radio Città del Capo, con un episodio speciale che si chiamerà Questa è la Seconda Cappa, dove improvviseremo in assoluto tutto quello che possiamo improvvisare, ascolteremo un sacco di musica dal vivo e non dal vivo e soprattutto vi faremo abbonare a questa meravigliosa radio da cui trasmettiamo. A questo punto io saluto Giulio Muratore in regia, Dodi Germano, Eugenia Fattori, Bebe Solari e saluto anche la mia voce, che è quella di Tommaso Gavioli. Buona serata a tutti, ci vediamo domani sera dalle 21 alle 23.30 qui su Radio Città del Capo e soprattutto il 21 dicembre dalle 20.30 torniamo al nostro orario con Carne alla Triglia. Buonanotte a tutti.